attaccato da dietro, le retrovie dove ci stavano i vecchi e i bambini. Un braccio si è alzato contro i disegni dell'Eterno e l'Eterno cancellerà la memoria di Amalek di generazione in generazione. E quindi quando Samuele ha detto a Saul: vai e distruggi Amalek, era un ordine ben preciso e gli ha detto di fare questo. Ma lui, come avete saputo anche da Giovanni che ha trattato questo tema, ha fatto le cose a metà e ha risparmiato il bestiame. E sappiamo che per questo motivo poi Samuele gli strappa il regno da parte di Dio. E benché lui implorasse a quel punto il perdono, che non era un perdono, ma era un un cercare di minimizzare per poter continuare a regnare, ma aveva risparmiato anche il re Agag. Ci domanderemo perché abbia risparmiato il re. La Bibbia non lo dice, può darsi che l'abbia risparmiato perché anche lui era un re, erano due re, Saul e Agag, che magari aveva in mente qualcosa, chi lo sa, nella sua mente a quel punto contorta, di usarlo come riscatto. Ebbene, ho detto che si parla di tutte e due, di Saul e di Davide, però bisogna un po' vedere un po' in che contesto questi due uomini hanno vissuto. È importante vedere come hanno agito e che cosa Dio voleva da loro. Nel far questo, nel vedere come hanno agito, noi impariamo a non fare certe cose e impariamo anche a capire Dio che cosa vuole. Quindi impariamo tutte e due le cose: cosa vuole Dio e che cosa non dobbiamo fare se non è da fare, e invece cosa dobbiamo fare se invece è da fare. Allora, il contesto in cui succedono queste cose lo possiamo leggere un attimino in Primo Samuele, dal capitolo 7, dal versetto 2 al versetto 13. Primo Samuele, capitolo 7, versetto 2, 13, dove si legge: dal giorno che l'arca era stata collocata a Kiriat Yarim era passato molto tempo, 20 anni erano trascorsi, e tutta la casa di Israele alzò lamenti verso il Signore. Allora Samuele parlò a tutta la casa di Israele e disse: se davvero tornate al Signore con tutto il vostro cuore, togliete di mezzo a voi gli dei stranieri e gli idoli di Astarte, volgete risolutamente il vostro cuore verso il Signore e servite Lui e Lui solo, allora Egli vi libererà dalle mani dei Filistei. E così i figli di Israele tolsero via gli idoli di Baal e di Astarte, servirono il Signore soltanto. Poi Samuele disse: radunate tutto Israele a Mispa e io pregherò il Signore per voi. Essi si radunarono a Mispa, attinsero dell'acqua, la sparsero davanti al Signore, digiunarono quel giorno e dissero: abbiamo peccato contro il Signore. E Samuele fu giudice dei figli di Israele a Mispa. I Filistei seppero che i figli di Israele si erano radunati lì. I loro principi salirono contro Israele e i figli di Israele lo seppero ed ebbero paura dei Filistei. E dissero a Samuele: non smettere di pregare per noi il Signore, il nostro Dio, affinché ci liberi dalle mani dei Filistei. E Samuele prese un agnello di latte, lo offrì l'olocausto al Signore e gridò al Signore per Israele, e il Signore lo esaudì. E mentre Samuele offriva l'olocausto, i Filistei gli si avvicinarono per assalire Israele. Ma il Signore in quel giorno fece rimbombare dei tuoni con gran fragore contro i Filistei e li mise in rotta, tanto che essi furono sconfitti davanti a Israele. gli uomini di Israele uscirono da Mispa, seguirono i Filistei e li batterono fin sotto Betcar. Allora Samuele prese una pietra, la pose tra Mispa e Sen e la chiamò Ebenezer e disse: fino a qui il Signore ci ha soccorso. I Filistei furono umiliati, non tornarono più a invadere il territorio di Israele e la mano del Signore fu contro i Filistei per tutto il tempo di Samuele. Quindi il popolo guardava a Samuele, aveva un gran rispetto di Samuele. Ma queste cose, questo fatto qui, ora scusate, ma nell'affrontare questo tema usciremo anche un pochino da questo libro, perché ci viene da pensare anche a cosa era successo prima. Vedete, Samuele gli ha detto: se voi tornate al Signore, se voi vi liberate degli idoli, il Signore lotterà per voi. Non è una novità. Mosè aveva detto questo tante volte quando stavano per entrare nel paese. Le raccomandazioni di Mosè erano proprio queste, e le raccomandazioni anche di Giosuè erano molto molto simili quando i figli di Israele sono entrati nel paese. Ve le leggo perché vogliamo fare una considerazione anche qui. E Giosuè gli dice al popolo: voi avete visto tutto quello che il Signore, il vostro Dio, ha fatto a tutte queste nazioni davanti a voi, perché il Signore, il vostro Dio, è colui che ha combattuto per voi. Ecco, io ho diviso tra voi a sorte come eredità le tribù nel paese delle nazioni che restano e di tutte quelle che ho sterminate, dal Giordano fino al mare grande a occidente. Le ho divise, le ho suddivise per voi. Siete già nel paese e le zone sono state suddivise per tribù. E il Signore vostro Dio disperderà davanti a voi questi popoli e voi prenderete possesso del loro paese come il Signore vi ha detto. Applicatevi dunque a osservare, a mettere in pratica quello che è scritto nella legge di Mosè, senza mischiarvi con queste nazioni. Non pronunciate neppure il nome dei loro dei, non fate uso di giuramenti, non li servite e non vi prostrate davanti a loro, ma tenetevi stretti al Signore, che è il vostro Dio. Il Signore ha scacciato davanti a noi nazioni potenti, a voi nazioni potenti, e nessuno è potuto opporsi a voi fino ad oggi. Uno solo di voi ne inseguiva mille perché il Signore vostro Dio combatteva per voi, come egli vi aveva detto. Vegliate dunque attentamente su voi stessi. E procede ripetendo un po' questo concetto continuamente e mette il popolo anche davanti alla sua responsabilità. Il Signore li ha scacciati davanti a voi. Voi non lo abbandonate. Siate ben certi che il Signore non continuerà a scacciare questi popoli davanti a voi se voi non vi ritirate da loro, perché questi popoli diventeranno un'insidia, un flagello ai vostri fianchi, tante spine nei vostri occhi, finché non siate periti e scomparsi da questo paese. E allora il popolo disse: lungi da noi abbandonare il Signore per servire altri dei. Era un buon proposito. Avere dato un paese al popolo era una bella cosa, una cosa meravigliosa che loro hanno sognato per tanto tempo. Però in questo territorio c'erano altri popoli, quindi era importante, non era un territorio vuoto, da dire ecco, eccolo, il vostro regalo è voi, per voi. No, c'era da combattere, ma qui, come ha detto Samuele, come ha detto Giosuè, come ha detto anche Mosè, chi combatte è Dio. E allora il ruolo del popolo era quello di ubbidire. E quindi, se tu obbedisci, io combatto. Siete entrati, il territorio è stato suddiviso, però ancora ci sono quegli altri, ci sono i nemici. Il tuo ruolo, Israele, è quello di ubbidire. Se tu ubbidisci, io combatto. E quindi siamo una squadra. Nel far questo, tu comincerai a capire meglio me, e quando entrerai nel paese perché io ho scacciato i nemici, anche tu governerai bene, perché avendo combattuto con me, che sono l'Eterno e che ti dice cosa fare, tu sei al sicuro a questo punto. Quindi era un esercizio importante questo qui da fare. Perché sono andato indietro a dire questo? Perché cosa succede adesso? Al tempo di Samuele si è impegnato, i filistei sono stati battuti, però Samuele era diventato un po' vecchio e quindi aveva dei figli che li nominò giudici, però il popolo non gli piacevano tanto questi figli qua. E infatti si legge al capitolo 8, quando Samuele divenne vecchio e nominò i suoi figli giudici. Suo figlio primogenito si chiamava Joel e il secondo Abia. Essi esercitavano la funzione di giudici a Beersheba. I suoi figli però non seguivano le sue orme, ma si lasciavano sviare dall'avidità e accettavano regali e pervertivano il giudizio. Allora tutti gli anziani di Israele si radunarono e andarono da Samuele per dirgli: ecco, tu sei vecchio, i tuoi figli non seguono le tue orme, stabilisci quindi su di noi un re che ci amministri la giustizia, come ce l'hanno anche tutte le altre nazioni. E questa richiesta del popolo non piacque tanto, anzi non piacque per niente a Samuele. E non piacque ovviamente neanche a Dio. Però Dio dice a Samuele: guarda, loro non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me. Quindi diamogli il re che chiedono. In altre parole, il popolo andava avanti perché c'era l'uomo di Dio che lo ammaestrava. Con questa richiesta Israele ha chiesto un terzo soggetto. C'era Dio, diciamo l'uomo di Dio, anzi un quarto soggetto, e il popolo. Adesso il popolo chiede un quarto soggetto, un re. E quindi il Signore dice: va bene, diamoli un re. Però digli a loro che sarà un po' dura avere un re, perché il re prenderà le vostre figlie, prenderà i vostri campi, prenderà la decima delle sementi, prenderà i vostri servi, le vostre serve, e allora griderete a causa del re che vi sarete scelto, ma in quel giorno il Signore vi risponderà, non vi risponderà. E il popolo però rifiutò di dare ascolto alle parole di Samuele e disse: no, noi vogliamo un re. E allora c'era un uomo discendente da Beniamino che si chiamava Chis e il suo figlio si chiamava Saul. Era un uomo forte e valoroso, aveva un bell'aspetto, era giovane, era anche bello alto, dice dalle spalle in su, e era andato in giro a riprendere le asine che erano scappate da suo padre. E un giorno, prima dell'arrivo di Saul, il Signore aveva avvertito Samuele e gli aveva detto: domani a quest'ora ti manderò un uomo dal paese di Beniamino in cerca delle asine e tu lo vedrai e lo ungirai come capo del mio popolo. Egli salverà il mio popolo dalle mani dei Filistei. Infatti io ho rivolto il mio sguardo verso il mio popolo perché il suo grido è giunto fino a me. Quindi quando Samuele vide Saul disse: ecco l'uomo di cui ti ho parlato. Samuele prese un vaso d'olio, lo versò sul capo di lui, lo baciò e disse: «Il Signore non ti ha forse unto perché tu sia a capo della sua eredità? Oggi, quando tu sarai partito da me, troverai due uomini presso la tomba di Rachele, i quali ti diranno che le asine che stavi cercando sono state ritrovate. Comunque, la cosa importante è che ti saluteranno e ti daranno due pani, e lo Spirito del Signore ti investirà e tu profetizzerai con loro e sarai cambiato in un altro uomo». Questo fatto è molto importante, perché ci si può domandare: allora, come mai Saul ha fatto così tanti errori? Una volta che è stato investito dallo Spirito del Signore che lo ha cambiato in un altro uomo. Ebbene, il Signore sì, lo ha investito, gli ha cambiato il cuore, però l'ha lasciato libero di agire. Questo cuore rinnovato di Saul doveva essere nutrito. E chi c'era per nutrirlo? Accanto a lui c'era Samuele, che era l'uomo di Dio, che gli diceva che cosa fare, perché la funzione di Samuele era fondamentale per lui. E infatti Samuele gli dice: «Poi scenderai prima di me a Gilgal, e io scenderò verso di te per offrire olocausti e sacrifici di riconoscenza. Tu aspetterai 7 giorni finché io giunga da te e ti faccia sapere quello che devi fare». E non appena ebbe voltato le spalle per separarsi da Samuele, Dio gli cambiò il cuore. E tutti quei segni si verificarono in quello stesso giorno. E appena giunsero a Gibea, una schiera di profeti si fece incontro a Saul e profetarono tutti insieme. Tant'è vero che tutti si meravigliavano, perché dicevano: «Ma guarda, Saul, sembra che sia un profeta». I Filistei si radunarono per combattere contro Israele. Ecco la prova. Avevano 30.000 carri, 6.000 cavalieri, gente numerosa come la sabbia che è sulla riva del mare. Salirono dunque all'accampamento di Michmas, a oriente di Bet Aven. E gli israeliti, vedendosi ridotti a mal partito perché il popolo era messo alle strette, si nascosero nelle caverne. Ci furono degli ebrei che passarono il Giordano per andare nel paese di Gad, e quanto a Saul, egli era ancora lì a Gilgal, e tutto il popolo che lo seguiva tremava, aveva paura. Egli aspettò 7 giorni, come aveva detto Samuele, secondo il termine fissato, ma Samuele non arrivava. Ecco qui il punto importante: Samuele non arrivava. Lui doveva aspettare Samuele. Ma siccome il popolo si disperdeva, Saul disse: «Portatemi l'olocausto e i sacrifici di riconoscenza», e offrì l'olocausto lui. E questo atto qua è gravissimo, perché il Signore, il popolo, l'uomo di Dio, il re. Ma il re deve fare quello che dice Dio, e Dio lo dice attraverso l'uomo di Dio. Il re non può soppiantare l'uomo di Dio, commette un grave peccato. E infatti, quando arriva Samuele, gli disse: «Cosa hai fatto?» E Saulo rispose: «Ma vedevo il popolo che si disperdeva, che mi abbandonava, tu non giungevi, e allora mi sono fatto forza e ho fatto l'olocausto». Vedete come anche cerca delle scuse. L'animo di Saul è quello di cercare delle scuse, anche contro gli amalechiti. «Ma io dice, ho fatto quello che mi avevi chiesto». «Sì, ma l'hai fatto in parte». E con Dio si capisce, ecco, impariamo, con Dio non si scherza. Se Dio ti dice di fare una cosa, bisogna che tu la faccia per bene, perché se la fai per bene, lui lotterà con te, come ha detto Mosè, come ha detto Giosuè, come ha detto anche Samuele. Se tu non la fai per bene, con Dio ti viene tolto il regno, come gli è stato fatto nei confronti di Saul. E lui insisteva, dice, ma io ho fatto. E anche qui, in questo caso qua, dice, ma io ho fatto l'olocausto. E allora Samuele disse a Saul, tu hai agito male, non hai osservato il comandamento che il Signore, il tuo Dio, ti aveva dato. Il Signore avrebbe stabilito il tuo regno per sempre. Ora invece il tuo regno non durerà. Il Signore si è cercato un altro uomo secondo il suo cuore e il Signore ha destinato questo uomo a essere principe del suo popolo perché tu non hai osservato quello che il Signore aveva ordinato. Tante volte anche noi, vedi, lui era partito bene, il Signore gli aveva cambiato il cuore, era un profeta. Anche noi che siamo salvati, abbiamo un cuore rinnovato, ma quando ci troviamo davanti alle difficoltà, alle volte abbiamo l'impeto di fare da noi. E dice, ma noi non ci abbiamo Samuele, lui ci aveva Samuele, sì, che poi non ha ubbidito. E noi ce l'abbiamo anche noi il nostro Samuele, che è lo Spirito del Signore. A quei tempi era un uomo investito, l'uomo di Dio che parlava e specificava bene cosa doveva essere fatto, e lo Spirito Santo ce lo dice lo stesso a noi. E noi sbagliamo, vogliamo far da noi, e allora le conseguenze sono tragiche, sono difficili da recuperare. E lui, Saul, ecco, da quel momento è stato proprio un declino continuo, perché lui è andato di male in peggio, perché quando l'uomo di Dio ha nominato Davide come diciamo lo ha unto, non l'ha ancora eletto re, ma l'ha unto, e il Saul ha provato invidia verso questo giovane, che però aveva un cuore particolare, un cuore diverso dal suo. Ecco quindi che entra nella scena questo pastore che aveva un atteggiamento totalmente diverso verso le cose di Dio e dice: chi è questo filisteo incirconciso che osa insultare le schiere dell'Iddio vivente? Questa era la preoccupazione di Davide. Ci sono due versetti del profeta Geremia che secondo me descrivono quello che a Dio piace e che dicono questo. Geremia 9, 23 e 24, ve li leggo. Così parla il Signore: il saggio non si glori della sua saggezza. Davide non si gloriava della sua saggezza. Era saggio, ma non si gloriava della sua saggezza. La saggezza la vedeva in Dio. Il forte non si glori della sua forza. Davide non si gloriava della sua forza. La forza è di Dio. È Dio che va davanti a me e sconfigge l'orso e sconfigge il leone che attacca le mie pecore. Il ricco non si glori della sua ricchezza. Davide non era ricco, era un pastore. Ma chi si gloria di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore, che pratico la bontà, il diritto, la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio. Davide conosceva il Signore, e in quanto conosceva il Signore poteva dire quello che vediamo tra un po'. Suo fratello, avendo udito Davide che diceva: chi è questo filisteo che osa infangare il nome di Dio, dice: ma perché sei venuto qua? Perché ha lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio, la tua malignità, tu sei sceso qui per vedere la battaglia. E Davide rispose: ma cosa ho fatto? Non era che una semplice domanda. Le parole che Davide aveva dette però furono riferite al re Saul, che lo fece venire. E Davide disse a Saul: Nessuno si perda d'animo a motivo di costui. Il tuo servo andrà e batterà quel filisteo. E Saul disse a Davide: tu non puoi andare a battere quel filisteo. Non sei che un ragazzo, egli è un guerriero fino dalla sua giovinezza. E Davide rispose a Saul: il tuo servo pascalava il gregge di suo padre, e talvolta veniva il leone, l'orso, e l'orso a portar via le pecore. Allora io correvo dietro, lo colpivo, gli strappavo dalle fauci la preda, e se quello mi si rivoltava contro, lo afferravo per le mascelle, lo ferivo e l'ammazzavo. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso. Questo incirconciso filisteo sarà come uno di quelli, perché ha coperto di vergogna le schiere dell'Iddio vivente. E Davide soggiunse: il Signore, che mi liberò dalle zampe del leone e dalle zampe dell'orso, mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. E Saul disse: va bene, vai. E gli dette la spada e la corazza e l'armatura. E Davide provò a indossarla, però vide che non gli stavano, non poteva camminare con un'armatura così pesante, non sono abituato, se la tolse di dosso, e poi prese in mano il suo bastone, andò al torrente e prese 5 pietre ben lisce, le pose nella sacchetta del pastore che gli serviva da bisaccia e si diresse verso il filisteo. Ma ragazzi, non da poco, un giovane pastore contro un gigante come Golia. E intanto avanzava anche il filisteo, avvicinandosi sempre di più a Davide, mentre il suo scudiero lo precedeva. Quando il filisteo vide Davide, lo disprezzò ancora, perché egli non era che un ragazzo biondo e di bell'aspetto. E il filisteo disse a Davide: sono forse io un cane che tu vieni contro di me con un bastone? E maledisse Davide in nome dei suoi dèi. E poi il filisteo disse a Davide: vieni qua che ti darò la tua carne in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi. E allora Davide rispose al filisteo: tu vieni verso di me con la spada, con la lancia e con il giavellotto, ma io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele che tu hai insultate. Il Signore ti darà nelle mie mani, io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Così tutta la terra riconoscerà che c'è un Dio in Israele. Davide aveva una grande apprensione, una grande considerazione di Dio e lo conosceva. Poteva dire queste cose perché lui conosceva Dio. E tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno di spade e di lance per salvare, perché l'esito della battaglia dipende da Lui ed Egli vi darà nelle vostre mani. Appena il filisteo si mosse e fece per andare avanti e avvicinarsi a Davide, anche Davide corse subito sulla linea di battaglia contro il filisteo, pronto. Mise mano nella sacchetta, prese una pietra, la lanciò con la fionda, come tutti sapete, che si conficcò nella fronte del filisteo. Una pietra sola. Lui era andato al fiume per prenderne 5, giustamente, ma l'Eterno gli è bastato un sasso solo, un solo sasso, per sconfiggere il filisteo. E Davide si gettò sul filisteo, gli prese la spada e gli tagliò la testa. Vedi, è andato fino in fondo. Non ha fatto come Saul, metà e metà. Taglia la testa al filisteo. E quindi vediamo queste differenze tra Saul e Davide. Davide pronto, un cuore generoso, un cuore aperto, un cuore che sgorga lode a Dio, come testimoniano tutti i salmi che lui ha scritto, che ci fanno tanto del bene a ciascuno di noi. Però anche lui non è esente da sbagli, e ne ha fatti alcuni. Però ecco, prima di parlare degli sbagli, c'è anche altre cose belle di Davide, molte. aveva accennato che Saul si era ingelosito di lui e che lo voleva anche uccidere, tant'è vero che gli ha lanciato una lancia anche a casa sua mentre Davide suonava l'arpa. Ci fa capire quanto Saul sia andato in basso. Te lo immagini se l'aveva ucciso? La progenie di Davide è il nostro Signore Gesù. Guarda Saul, da avere risparmiato Agag degli Amalechiti, era diventato quasi una Amalechita lui, diciamo, è diventato un nemico, però è sempre stato mantenuto come il re. E questa questo fatto di cercare di ucciderlo si è ripetuto diverse volte. La doppiezza di Saul. Quando nella caverna di Engedi lui, diciamo, Saul è nelle mani di Davide che lo può uccidere, Davide però dice: ho rispetto verso l'unto dell'Eterno, non alzerò mai le mani sull'unto dell'Eterno, e taglia un lembo del suo mantello e poi da lontano lo chiama e gli dice: Saul, io ti potevo uccidere ma non ti ho ucciso, guarda il lembo del tuo mantello. E Saul dice: figlio mio, ma come figlio mio? E quindi la doppiezza di Saul, no? Che da una parte lo vuole uccidere, poi dall'altra si pente: figlio mio. E poi succede anche un'altra volta che durante, diciamo, il periodo che Saul rincorreva Davide, e in un'altra occasione Davide gli sottrae la lancia e una brocca d'acqua, e quindi risparmia la vita dell'unto dell'Eterno, e lo richiama e gli dice: guarda, la lancia è qua, oh figlio mio, vieni qua, tu sì che sei bravo, tu sì che hai il Signore, eccetera. Però da lì è ritornato poi a odiare Davide, da lì poi è caduto nella chiromanzia, fino a che poi è arrivato anche nell'ultima battaglia che hanno perso contro i Filistei, e lui gli ha chiesto allo scudiero di ammazzarlo, però lo scudiero non ce l'ha fatta ammazzare, e allora Saul si è suicidato praticamente, perché si è buttato sulla spada. Questo per dimostrare che era partito bene, il Signore l'aveva investito, gli aveva dato un cuore, però poi dopo lui non ha sorvegliato il proprio cuore, non ha dato ascolto allo Spirito di Dio attraverso Samuele, e è andato giù fino al suicidio. Era bello, alto, dalle spalle in su. Ed ecco che cosa è successo a questo re. Davide invece era tutt'altra pasta, però anche lui è caduto perché si era invaghito di una donna che era la moglie di Uria, e lui aveva commesso una brutta azione. E in conseguenza di questa brutta azione il Signore mandò Natan da Davide, e Natan andò da lui e gli disse: c'erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva pecore e buoi in grandissimo numero, ma il povero non aveva nulla, aveva solo una piccola agnellina che aveva comprata e allevata. Gli era cresciuta in casa insieme ai figli, mangiando il pane di lui, bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Essa era per lui come una figlia. Un giorno arrivò un viaggiatore a casa dell'uomo ricco, e questi, risparmiando le sue pecore e i suoi buoi, non ne prese per preparare un pasto al viaggiatore che era capitato da lui, prese invece l'agnellina dell'uomo povero e la cucinò per lui che gli era venuto in casa. E Davide si adirò moltissimo contro l'uomo della storia di Natan, e come è vero che il Signore vive, colui che ha fatto questo merita la morte, dice Davide, e pagherà 4 volte il valore dell'agnellina per aver fatto una cosa di questo tipo e di non aver avuto pietà. E allora Natan gli disse: tu sei quell'uomo, tu hai fatto uccidere Uria l'ittita, hai preso per moglie la sua moglie e lo hai fatto uccidere dalla spada degli ammoniti. Ora dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu mi hai disprezzato e hai preso per la moglie la moglie di Uria l'ittita. E allora Davide disse a Nata: ho peccato contro il Signore, abbi pietà di me per la tua bontà. Nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti, lavami da tutte le mie iniquità, purificami dal mio peccato, perché io riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro di te, contro te solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, perciò sei giusto quando parli irreprensibile, quando giudichi. O Dio, crea in me un cuore puro, l'abbiamo cantata, e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza, non togliermi il tuo santo spirito, rendimi la gloria della tua, la gioia della tua salvezza, e uno spirito volenteroso mi sostenga. Liberami dal sangue che ho versato, o Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Signore, apri tu le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu, infatti, non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei, né gradisci olocausti. Sacrificio gradito a te è lo spirito afflitto. Vedi, Davide aveva ben compreso questo. E non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Ecco, questo è un cuore che riconosce di aver sbagliato. Nessuno è esente da errori. Saul poteva umiliarsi, aveva un cuore rinnovato da Dio che l'aveva investito. Non gli è venuto di fare questo, non c'era nelle corde sue questo pentimento che invece troviamo meravigliosamente in Davide, e per questo motivo Davide è stato apprezzato da Dio. E in vecchiaia c'è una promessa che Dio fa a Davide, una promessa straordinaria, meravigliosa. Davide aveva in cuore di costruire una casa a Dio, perché una volta che Davide si era insediato nel palazzo, disse a Natan: vedi, Natan, io abito in un palazzo di cedro e l'arca di Dio invece sta sotto la tenda. Com'è possibile questo, che io sto in questo bel palazzo e l'arca di Dio sta sotto una tenda? E Natan rispose al re: va bene, fai quello che hai in mente, il Signore sarà con te. Ma quella stessa notte Dio parlò a Natan e gli disse: vai da Davide e digli così: saresti tu quello che mi costruisce una casa perché io vi abiti? Ma io non ho abitato in una casa dal giorno che feci uscire il popolo di Israele dall'Egitto fino ad oggi. Ho viaggiato sotto la tenda e in un tabernacolo. Dovunque sono andato, ora qua, ora là, in mezzo a tutti i figli di Israele, ho forse mai detto a uno dei giudici di cui avevo comandato di pascere il mio popolo di costruirmi una casa di cedro? Or dunque parlerai così a Davide: così dice il Signore, io ti presi dall'ovile, da dietro le pecore, perché tu fossi principe di Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, ho sterminato davanti a te i tuoi nemici. Io renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Darò un posto a Israele, il mio popolo. Ve lo pianterò perché abiti in casa sua e non sia più turbato, e i malvagi non lo opprimano come prima, come facevano al tempo in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo. E ti darò riposo, liberandoti da tutti i tuoi nemici. In più, il Signore ti annunzia questo: sarà Lui che ti fonderà una casa. Te la faccio io una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te della tua discendenza il figlio che sarà uscito da te, e stabilirò saldamente il suo regno. Sarà lui che costruirà una casa al mio nome, e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figlio, e se farà del male lo castigherò con le vergate da uomini e non e con colpi da figli di uomini. Ma la mia grazia non si ritirerà mai da lui, come si è ritirata da Saul, che io ho rimosso davanti a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. E per questo che Gesù veniva chiamato figlio di Davide. Ebbene, di fronte a questi uomini, Saul e Davide, dobbiamo guardare anche dentro di noi e vedere se come stiamo anche noi di fronte a questo. Se abbiamo un cuore rinnovato, se sorvegliamo che il nostro cuore venga benedetto, venga foraggiato continuamente dallo Spirito, perché se non facciamo questo, se non ascoltiamo il nostro Samuele tutti i giorni, si corre il rischio di regredire. E quindi preghiamo Dio che ci aiuti nel nostro cammino. Signore, noi di fronte a questi uomini del Vecchio Testamento tante volte guardiamo e non capiamo bene come sono andate le cose, ma fortificaci nella fede, aiutaci a non fare come Saul. E se siamo partiti bene, se il tuo spirito ha inondato la nostra persona e ci ha cambiato il cuore, fai che il tuo spirito, che noi possiamo ascoltare il tuo spirito che ci ravviva tutti i giorni. Abbiamo visto il declino di Saul perché lui non si è fatto guidare, perché era partito bene ma poi non ha sorvegliato il proprio cuore. Aiutaci a essere come Davide, aiutaci a ammettere i nostri errori e quando sbagliamo di venire da te subito in ginocchio a chiedere perdono, a riconoscere che siamo deboli e che abbiamo sbagliato e che tu ci possa correggere, e se abbiamo fatto errori e le conseguenze degli errori ci saranno sempre, ma che tu possiamo trovare perdono nel pentimento nostro e guardare soprattutto al Signore Gesù che tu hai mandato apposta per noi, per redimerci e per salvarci e per custodirci. Nel ringraziarti, Signore, per questo, prego per tutti noi che siamo qui stamani, anche per altri fratelli e sorelle che sono in vacanza, Signore, che tu li possa benedire e raggiungerli col tuo spirito e aiutarli in questo mondo così duro, così difficile. E se ci sono delle difficoltà, che possiamo anche noi avanzare alla linea di battaglia come ha fatto Davide, senza timore, perché conosciamo te, come abbiamo letto in profeta Geremia, che dice: gioite nel fatto che conoscete me, non gioite nella vostra ricchezza, nella vostra sapienza, nella vostra forza, ma gioite nel fatto che conoscete me. E questo è l'importante. Quindi noi manteniamo la conoscenza tua, perché soltanto in questo modo possiamo essere redenti e essere approvati da te. Amen.